Allora, innanzitutto buongiorno, vi ringrazio di essere venuti. Avremmo potuto aspettare ancora un po', però il tempo è poco, i relatori sono tanti e la giornata è un po' pesante. Questo convegno è stato da noi organizzato, da noi come Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per l'Innovazione, per dare un po' un'immagine globale di quello che sta facendo il ministro Brunetta sul tema della trasparenza. Vorremmo, in maniera un po' ambiziosa forse, cercare di darvi un quadro complessivo di tutte le azioni che sono state messe in campo. Questo per far capire perché talvolta nelle azioni delle attività istituzionali non si riesce a comprendere in che modo le azioni siano collegate tra loro, in che modo siano collegate le norme, qual è la logica che muove tutta una serie di attività e in che modo l'organizzazione abbia sfruttato ciò che c'era e abbia cercato o abbia in mente di creare quello che può aiutare nell'azione futura, nell'azione politica di un'istituzione. E quindi il tema della trasparenza, che diciamo è un tema molto attuale, è un tema che ha voluto avvicinare la politica della trasparenza in generale, ha voluto avvicinare i cittadini, il mondo delle imprese alla pubblica amministrazione. È la base della riforma Brunetta, della riforma della pubblica amministrazione ed è il concetto su cui deve assolutamente basarsi il mutato DNA delle pubbliche amministrazioni, perché far vedere come vengono spesi i soldi, come si può cercare di quali sono le persone che compongono la pubblica amministrazione, chi sono, cercare di dargli un volto, cercare di identificarle, riesce ad avvicinare maggiormente coloro che utilizzano, che fruiscono dei servizi della pubblica amministrazione alla pubblica amministrazione stessa. Il concetto di operazione trasparenza è stato iniziato già nel maggio del 2008 dal ministro Brunetta, che decise di pubblicare, di rendere pubblici i dati in possesso del Dipartimento della Funzione Pubblica e quindi iniziò col pubblicare sul sito web del Dipartimento i curricula, le retribuzioni, le percentuali dei tassi di assenza del personale in servizio presso il Dipartimento e a questo seguirono poi le strutture collegate, i dati delle strutture collegate come la scuola superiore, come il Formez, l'Aran, DGPA, allora CNIPA, e quindi si ebbe una prima pubblicazione, esternazione di quelli che erano i dati in nostro possesso, attraverso ovviamente il sito web, perché la naturale sede per la trasparenza, ovviamente in un periodo come questo, in cui la digitalizzazione, in cui le tecnologie, il modo migliore per far viaggiare le informazioni non poteva che essere ovviamente il sito web. Poi abbiamo proseguito con la pubblicazione invece dei dati che le amministrazioni davano a noi e che erano conservati nelle nostre banche dati e così abbiamo pubblicato le consulenze, le partecipazioni a consorzio società da parte delle amministrazioni e via di seguito. Però si è cercato di normare perché il percorso tracciato da Funzione Pubblica fosse seguito anche dalle altre amministrazioni. Quindi la legge 69 del 2009 stabiliva come obbligo di legge che anche le altre amministrazioni dovessero pubblicare sui loro siti web le stesse informazioni che noi avevamo pubblicato sul nostro sito, e quindi curricula, recapiti, mail, retribuzioni e via discorrendo. In seguito, il concetto di trasparenza comincia a farsi sempre più strada all'interno delle pubbliche amministrazioni, ed è con il decreto legislativo 150, la riforma Brunetta, che viene data la viene diciamo stabilita come accessibilità, viene definita la trasparenza come accessibilità totale ai dati delle pubbliche amministrazioni. E questa accessibilità totale ovviamente riguarda il rapporto tra l'amministrazione e i cittadini e le imprese, e questo non solo per favorire delle forme di controllo, ma anche per valorizzare quella che è l'attività delle pubbliche amministrazioni, perché ovviamente rendendo note le attività, le azioni della pubblica amministrazione, non solo vengono conosciute per quello che l'amministrazione fa, ma anche da un punto di vista di impegno lavorativo, ovviamente. Quindi chi c'è dietro a queste azioni riceve in un certo senso un riconoscimento, e anche per favorire la prevenzione alla corruzione, ovviamente, perché più il dato è conosciuto e trasparente, e meno facile è creare situazioni che possono indurre alla corruzione, così come il contenimento della spesa, ovviamente, perché quando i dati sulle somme che la pubblica amministrazione spende o che impegna, impiega nella sua attività, nel momento in cui vengono resi pubblici, ovviamente possono fare in un certo senso da freno o da riflessione, perché possono naturalmente essere fatti dei confronti, perché se un'amministrazione, che so, di una città spende per lo stesso servizio una cifra nettamente inferiore a quella di un altro comune, ovviamente ci si pone il problema. Quindi il fatto di rendere trasparenti questi dati può anche indurre non solo a uno scambio di esperienze, a un confronto, un benchmark con altre amministrazioni, ma proprio dare lo spunto per un migliore sviluppo e un migliore sfruttamento di quelle che sono le risorse. Quindi noi abbiamo distinto la trasparenza in due tipologie da questa analisi della trasparenza delle amministrazioni. Una è, l'abbiamo chiamata, trasparenza centralizzata, ovvero è le informazioni che le amministrazioni danno al centro, cioè danno a funzione pubblica. Sono quelle relativamente alla loro attività, però che rispondono a degli obblighi di legge, quindi sono le comunicazioni che vengono date alle banche dati del Dipartimento. Attualmente il Dipartimento ha la banca dati anagrafe delle prestazioni, che è quella che raccoglie le consulenze e le collaborazioni esterne, la banca dati Consoc, che è quella per i consorzi e le società partecipate dalle amministrazioni, poi abbiamo quella dei distacchi e permessi sindacali. L'anagrafe e distacchi e permessi sindacali già sono banche dati che vennero realizzate in seguito al decreto legislativo 165, Consoc con la finanziaria 2007. E a queste via via se ne sono aggiunte altre con il collegato lavoro del novembre del 2010. È stato stabilito che dovessero essere comunicate dalle amministrazioni anche i permessi fruiti dai dipendenti pubblici relativamente alla legge 104. E sempre lo stesso collegato lavoro all'articolo 5 stabilisce che i curricula dovevano essere precedentemente pubblicati sui siti web delle amministrazioni fossero invece inviati a una banca dati di nuova istituzione a funzione pubblica. Questo ovviamente perché noi questi dati potessero essere elaborati da funzione pubblica proprio per la sua mission, che è quella di occuparsi del personale delle pubbliche amministrazioni, ma di occuparsi del personale per stabilire delle politiche, per capire in che direzione vanno fatte determinati cambiamenti, determinate innovazioni. E quindi il fatto di poter possedere questi dati, di poterli studiare, di poter offrire agli studiosi anche la possibilità di lavorarci sopra, può fornire con un'appropriata reportistica, e vi verrà illustrato nel corso del convegno poi come funzione pubblica intende utilizzare questi dati. Quindi i fenomeni della pubblica amministrazione possono in questo modo essere studiati e stabilire tra i dirigenti ce ne sono una certa quantità che parlano inglese, e però mancano quelli che parlano una lingua che in questo momento serve di più. Adesso è un esempio ovviamente molto stupido, però per farvi capire che delle politiche possono essere mirate, delle politiche pubbliche, per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione. Quindi abbiamo detto, questa è la trasparenza centralizzata, cioè quella che dà conto a funzione pubblica per legge di determinate attività da parte delle pubbliche amministrazioni. E nel CAD c'è anche quella che stabilisce che i servizi che le amministrazioni hanno disponibili online o che in futuro potranno venire attivati vanno pubblicati, vanno comunicati anche a una banca dati che verrà tenuta da funzione pubblica, e così come una banca dati delle procedure. Queste sono tutte banche dati quindi di prossima attivazione. C'è poi la trasparenza invece distribuita, che è quella che le amministrazioni attuano nel momento in cui pubblicano i dati relativi alla loro organizzazione. Quindi danno conto all'esterno di quella che è la loro attività. Là, ovviamente, che cosa accade? Che per far sì che un cittadino o chiunque sia in grado di reperire questi dati vanno naturalmente standardizzati in un certo modo, perché se ogni comune, ogni amministrazione avesse una tipologia di sito web, ovviamente molte nozioni sono, troppe nozioni sono peggio di poche nozioni, e quindi si creerebbe una gran confusione. Da qui quindi, allora, da una parte le banche dati di funzione pubblica, dall'altra le linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, che aiutano a razionalizzare e a standardizzare quelli che sono i contenuti dei siti istituzionali. Dall'altro la CiVIT con le sue delibere, la CiVIT che è stata istituita con appunto il decreto legislativo 150, che garantisca una indipendenza nella valutazione delle performance da parte delle pubbliche amministrazioni. Poi anche dall'altro ancora le linee guida dell'autorità del garante per la privacy, che dicono quali sono i limiti di queste pubblicazioni sui siti, e mettono dei vincoli, delle regole per queste pubblicazioni. Quindi la normativa, diciamo, è tutta collegata. È collegata per la parte centrale, ma è anche studiata per disciplinare e regolare in una maniera omogenea quella che è la esternazione delle attività, delle azioni delle pubbliche amministrazioni sparse sul territorio. Razionalizzare quindi i siti web, noi, e il convegno è focalizzato soprattutto su questo, abbiamo insieme al Dipartimento della Digitalizzazione e Innovazione, che è l'altro dipartimento del nostro ministero, insieme a DigitPA, insieme al Formez e anche con l'aiuto del CNR, abbiamo redatto nel luglio dell'anno scorso le linee guida per i siti web. Abbiamo detto sì, però se la normativa cambia, che cosa succede? Non può ovviamente un dipendente comunale che lavora al sito web dell'amministrazione andarsi a cercare da qualche parte la nuova normativa, quello che è stato innovato, che cosa è cambiato, e quindi ogni anno c'è una nuova edizione delle linee guida dei siti web, e quest'anno, ma poi ve ne parlerà la dottoressa Marsigliesi, abbiamo già la seconda edizione che verrà messa online, credo già da oggi, la nuova edizione delle linee guida per i siti web. E altro vi posso dire? Credo di avervi fatto capire quali sono, gli argomenti su cui spazierà questo convegno. E tutti gli attori che sono coinvolti in questo cambiamento della pubblica amministrazione, che passa quindi attraverso la trasparenza e necessariamente attraverso i siti web, si susseguiranno a questa introduzione per parlarvi appunto delle strategie del Dipartimento. Parleremo anche del progetto che proprio il mio ufficio sta realizzando da oltre un anno e mezzo, che è quello, questo per facilitare la cosiddetta trasparenza centralizzata, di unificare tutte le banche dati del Dipartimento, sia quelle esistenti sia queste di nuova creazione, e quindi anche le assenze del personale, anche appunto procedure e servizi, anche le pari opportunità, la legge 104 e via discorrendo. Questo progetto, che è un progetto molto complesso, si chiama Progetto per la PA e è online da circa, con le prime banche dati, da circa 2 mesi. Sono un po' di difficoltà, ovviamente, essendo una banca dati che modifica un po' l'approccio delle amministrazioni alle comunicazioni per gli adempimenti di legge. E quindi è un lavoro molto complesso, però nel momento in cui il progetto sarà a regime, sarà più semplice per le pubbliche amministrazioni comunicare i loro dati, perché non dovranno ripetere tutte le procedure di inserimento, non dovranno ripetere per ogni comunicazione chi è responsabile. Tutto sarà già inserito nella banca dati, e quindi speriamo che con queste regole comuni, accesso comune, tecnologie comuni, poi il lavoro per coloro che sono deputati a trasmettere queste comunicazioni venga semplificato e alleggerito, e soprattutto che contribuisca a fornirci quella visione d'insieme della pubblica amministrazione che in teoria dovrebbe essere in capo al nostro ministero. Adesso io comincio con il presentarvi il primo relatore, che è il presidente Filippo Patroni Griffi. Il presidente non dovrebbe avere bisogno di presentazione, in quanto è talmente importante e talmente famoso, sia per il suo lavoro ovviamente al Consiglio di Stato, sia perché ha lavorato per il Garante, ma anche perché ha ricoperto ruoli, nell'ambito della pubblica amministrazione di grande prestigio, come capo di gabinetto, come capo ufficio legislativo e via di seguito. Lui in questo momento viene qui da noi nella veste di componente della commissione Civit e che appunto abbiamo detto ha il compito un po' di vigilare in maniera assolutamente indipendente su quella che è l'attività di valutazione delle pubbliche amministrazioni, nonché sull'integrità delle pubbliche amministrazioni e sulla trasparenza. E la Civit appunto è stata istituita con il decreto legislativo 150, ma adesso lui ci racconterà e ci illustrerà un po' di che cosa si occupa esattamente, e quindi do a lui la parola.